Ok, io inizierei perché abbiamo un po' tante cose da vedere assieme e dunque non vorrei perdere troppo tempo. Per quanto riguarda l'organizzazione e i turni, lo facciamo anche approfittando dell'intervallo, perciò per adesso farei le considerazioni generali sull'organizzazione di questo corso di laboratorio. E poi approfitteremo appunto di questo intervallo per cercare di risolvere l'organizzazione, sia la separazione tra i due gruppi e già subito l'organizzazione di lunedì, perché poi alla fine dovevamo entrare nel vivo dell'argomento. Allora, troverete per questa parte in realtà le indicazioni su Moodle. La filosofia generale è, da un lato, di inquadrarvi, di rispondere a tutte le vostre domande, ma di cercare di stimolare la vostra autonomia e dunque di darvi delle indicazioni generali, un protocollo generale, come potrete trovare all'interno di qualunque laboratorio, e di stressare la differenza tra lo schema generale, che è molto vicino a quello che ad esempio avete fatto l'anno scorso nel corso di biologia cellulare, quando uno a tantum avete fatto una prova all'interno del laboratorio colture. Avete osservato le cellule, le avete tripsinizzate, le avete contate, e però poi si è fermato lì, perché terminava, diciamo, questo assaggio delle colture cellulari. Mentre in questo caso utilizzerete in autonomia già queste prime nozioni. Perciò io do già comunque come punto di partenza che voi non siete completamente a digiuno, ma questo l'avete già visto e già fatto una volta. Perciò vi invito a rispolverare quello che era stato fatto in quell'occasione. Per questo motivo vi diamo un protocollo di riferimento che è una delle pagine di una rivista, o meglio di un libro che si chiama Current Protocol in Cell Biology, come il suo nome indica, e sono raccolte di protocolli e dunque abbastanza generici su diverse manipolazioni in biologia cellulare. E da questo potete trarre le informazioni che sono utili per almeno il mantenimento della linea cellulare. Potete anche, se le ritrovate, riprendere le informazioni che avevamo utilizzato l'anno scorso e che era già una cosa macinata. Insomma, la cosa importante anche per chi verrà lunedì è già di avere presente cosa deve fare, perché il principio, perché sia per numerosità, ma comunque è un principio generale, il giorno che vi trovate a lavorare in un laboratorio, non è che la strumentazione è a disposizione vostra a piacere e quando uno ha tempo, quando viene, poi non sa bene programmare quanto tempo ci vorrà. Deve inserirsi assieme ad altri e dunque deve, nella realtà, si prenota la cappa, ad esempio, di colture cellulari. C'è un calendario e uno dice: io prevedo e utilizzerò la cappa per 2 ore, per 1 ora, fa una stima di quello che deve fare. Per voi è difficile adesso, perché ovviamente non avete abbastanza esperienza, anzi praticamente nessuna esperienza. Nello stesso tempo noi dobbiamo cercare di mimare quello che è una situazione reale, per quello che dico, vi guidiamo, rispondiamo alle domande e tutto, però non aspettavi da me di avere la cosa che vi dice esattamente cosa dovete fare, perché quello siete voi che lo dovete anche programmare. Per questo motivo ci sono anche delle cose che sono semplici, ripetitivi, volontariamente, perché soltanto con la ripetitività alla fine voi prendete fiducia e riuscite anche a gestirvi, perciò ci metterete più tempo le prime volte che venite, le ultime vi sembra una cosa che uno tutto sommato ha preso l'abitudine e dunque velocizza anche. Il paradosso è che dobbiamo fare più cose all'inizio e siete meno preparati. Però quello è obbligatorio perché all'inizio bisogna allestire un numero maggiore di piastre, bisogna contare ed essere molto precisi, però non possiamo fare diversamente, non possiamo usufruire della vostra esperienza per far andare il tempo al contrario. Okay? Però si fa, si gestisce. E dunque ho cercato comunque di mettere a grandi linee, o meglio, cosa dovete fare nei diversi incontri. Per alcune attività ne discuteremo, c'è anche una flessibilità che permetterà anche probabilmente di gestire il tempo in modo più adeguato per ciascuno di voi o ciascun gruppo. E poi cosa ci aspettiamo di avere alla fine. Perciò adesso vediamo queste diverse tappe, ok? Allora, questo era... qualcuno me l'aveva chiesto, l'avevo portato, ce l'ho anche qua, ve lo metto se lo volete vedere, un libro di testo di riferimento. E in effetti questa è la versione semplicemente di prima dello stesso libro, perciò... questo tra l'altro costa di meno nella nuova versione perché ha cambiato editore e non fatevi rifilare al prezzo maggiore la vecchia edizione, era soltanto per darvi questo tipo di informazione. Qua vedete che su Moodle c'è il calendario, perciò questo calendario è il calendario dell'elezione quando è in azzurro. Io ho messo i gruppi, perciò appena le finiamo vi separo aprile, cioè marzo e aprile, e dunque vedrete comparire per quelli che faranno parte di uno dei due gruppi in giallo quelle che sono invece il punto di riferimento dei giorni in cui dovreste prevedere di essere in laboratorio. Visto il fatto di dover seguire le cellule e il tipo di attività che dobbiamo fare, l'ideale, o comunque il punto di partenza, di venire il lunedì, il mercoledì e il venerdì, che subito vi fa dire che le cellule non fanno il ponte. Ok? Quando vi dicevo, uno ne deve tenere conto perché non è una cosa. Allora, se qualcuno non c'è, è per quello che vi facciamo lavorare in tre, vi potete organizzare. Qualcuno è a Torino, qualcuno no, qualcuno avrà una lezione una volta, cioè... Non è che dovete essere per forza tutti e tre, soprattutto all'inizio due è abbastanza utile, perché una volta cioè, aiuta avere anche qualcuno che ti dice cosa fare, che ti guida, quando uno è già lì e dice cosa devo fare di tutte queste dita sotto la cappa. Okay? Allora, questo solo per dire che avrete... Devo togliere questo, se no fa... Il calendario, poi sotto trovate una cosa che vi mette appunto la guida al laboratorio. Lo studio di casi l'ho preparato, però credo che lo salterò perché temo che altrimenti siano troppa carne al fuoco, perciò forse è meglio concentrarsi, poi vediamo cammin facendo, però non vorrei nemmeno che questa cosa diventasse troppo impegnativa. Abbiamo detto che la guida al laboratorio è quello che vi darà le diverse tappe e che trovate qua. Se questo ha la bontà di connettersi. Ok, allora posso riprendere, chiedo scusa per questa cosa. Le attività sono di questo tipo qua. Mantenere la linea cellulare, fare il congelamento della linea cellulare, dopo una settimana scongelare le proprie cellule e fare un test di sopravvivenza delle cellule per capire appunto quanto questo trattamento faccia o meno male alle cellule. Poi una marcatura con due sostanze fluorescenti che permettono, per il caso della faloidina, di marcare l'actina, e poi faremo anche la marcatura con una sostanza che si chiama Syntox Green e che permette di legare il DNA. Nella misura in cui nel laboratorio c'è un microscopio a fluorescenza con acquisizione d'immagine, questo permette di poter acquisire le immagini. Sia in fluorescenza verde con il Syntox Green per vedere appunto il DNA e l'organizzazione del DNA e dunque anche le figure mitotiche, e la faloidina per vedere invece l'organizzazione dei filamenti di actina, e se si mettono tutti e due fare la doppia marcatura. In questo caso bisogna semplicemente fissare le cellule, permeabilizzarle e fare questa incubazione con queste due sostanze e poi dopo fare l'osservazione al microscopio di questo materiale. Dovremo fare anche appunto un esperimento di analisi e misurazione della curva di crescita di queste cellule, e dunque questo necessiterà di contare mano a mano queste cellule per vedere, rispetto alla quantità messa inizialmente, quante ce ne sono a distanza di tempo. Perciò sulla documentazione che dovrete produrre, e su quello mi fermerò molto oggi per insistere su questo aspetto di documentazione di quello che si fa in laboratorio. E c'è una parte che va: l'esperimento è un momento, però è un momento importante che va preparato prima, come dicevo in precedenza, che va svolto, e una parte viene documentata durante cioè nel momento in cui si svolge, e poi c'è una parte di documentazione o di analisi che fa seguito anche a questa acquisizione di informazioni. Le informazioni potranno essere di due tipi: quella che sarà il risultato della conta cellulare nella vostra curva di crescita, e quelle che saranno invece le documentazioni sotto forma digitale dell'acquisizione di immagine. L'acquisizione d'immagine può essere sia contrasto di fase, e dunque vedere le cellule nella piastra di colture, acquisire le immagini delle cellule in colture, oppure può essere in contrasto di fase, oppure a fluorescenza, come dicevo, quando c'è stata la marcatura. Può essere statica, e dunque si prendono immagini e basta. Può essere dinamica, si fanno esperimenti, cioè si fa una registrazione con fotogrammi nel tempo, e dunque quello che è l'equivalente di un time lapse. Il sistema permette sia una cosa sia l'altra, ok? Questo significa subito che dovete essere muniti, almeno per ciascun gruppo di 3 persone, di una chiave USB, perché le immagini non ha un sistema di stoccaggio. Il sistema che utilizziamo, mettete la chiavetta e le registrate direttamente sulla vostra chiavetta, che vuol dire che siete solo voi ad averle, che vuol dire anche che se le perdete, le eliminate, le cancellate, tutto quello che volete, non abbiamo altre copie, ok? Perciò è importante che voi abbiate coscienza di questo. Documentare. Quali sono prima di tutto le informazioni generali? Allora, le indicazioni generali sono, sia riguardano prima di iniziare a mettersi in laboratorio e peggio ancora sotto K, sono le indicazioni generali durante, sono le indicazioni generali poi a lavoro terminato. Allora, prima di tutto si arriva in laboratorio sapendo cosa si deve fare, proprio per il motivo che vi dicevo. Tra l'altro, visto il numero, è ovvio che non è possibile che un gruppo entra e poi lì, fino a quando ha finito, a piacere, mentre gli altri aspettano, fanno. Perciò ci va un coordinamento che non è che possa, richiede veramente la vostra cooperazione, perché se no salta tutto, visto il numero di partecipanti. Noi siamo molto felici se questa cosa, tutto sommato, vi interessa, è successo, però richiede da parte vostra una collaborazione non indifferente. Perciò è utile sapere cosa si viene a fare, e cosa si viene a fare vediamo dopo come vi potete preparare a questo, ok? Dopo, quando arrivate e nel momento in cui comunque vi preparate, vi dovete immaginare, visto che l'avete già fatto una volta, bisogna proprio rimemorarsi quali sono state le tappe, cosa avete fatto, e su questo poi la prima volta vi guidiamo noi, ma man mano voi dovreste arrivare dicendo: io avrei bisogno di tot piastre, tot pipette, tot di mezzo di coltura, di tripsina, di vorrei fare oggi, ho messo in programma di fare questo giorno piuttosto che l'altro la marcatura con il Syntox Green, e dunque capite l'ordine d'idea. Perciò ci deve essere questo dialogo, non siamo noi a dirvi: buongiorno, allora lei oggi adesso deve fare questo. Non funziona così, funziona all'inverso, è lei che viene da noi e dice: buongiorno, io vorrei fare questo e vorrei avere, ho bisogno di avere questo tipo di materiale, ok? Dovremmo, e dunque con questo vuol dire già sapere o avere già in mente le piastre, vi dicevo, le pipette che possono essere utilizzate, e poi avrete già comunque, vi daremo fin dall'inizio del materiale con la vostra provetta con il mezzo di coltura, la tripsina con il PBS. Però se vedete che comincia a scarseggiare, non aspettate l'ultimo momento. Se pensate che per quel giorno successivo avete bisogno di qualcosa di molto più importante, ci deve essere il dialogo. Tutto ovviamente si utilizza con materiale sterile, con il fatto questa volta che se poi non rispettate la sterilità, mentre quando l'abbiamo fatto l'anno scorso si buttava tutto alla fine, o non aveva conseguenze, in questo caso ha delle conseguenze. Niente di drammatico se lavorate normalmente, anche abbastanza concentrati e stando attenti a quello che fate, vedrete che si fa, non ci vuole scienze particolari, è abbastanza semplice, bisogna comunque essere abbastanza accurati, bisogna anche trattarle e sapere cosa si viene a fare, evita i tempi morti troppo lunghi nel quale comunque le cellule soffrono, perciò da un lato è più ovviamente un vantaggio per tutti noi, ma dall'altro comunque ha anche un risvolto sul materiale che state utilizzando, perciò questo è abbastanza importante. Vedrete, vi facciamo venire comunque tre gruppi per volta, ci sono tre cappe. Ho anche prenotato, quando è disponibile, di avere il laboratorio biochimico vicino, in modo tale che se c'è, abbiamo comunque un posto di appoggio, e avremo alcuni portatili che lasciamo, in modo tale che se voi vi potete portare i portatili, tanto fatelo, se no ne mettiamo alcuni e ci dà un po' lo sfogo, perché la stanza coltura ovviamente è abbastanza piccola, perciò anche se siete proprio in tre e uno dice: io preparo già su quello che dobbiamo fare la prossima volta, ho recuperato delle immagini, le metto, cioè tutta questa parte tutto sommato può essere utile avere questo altro posto di appoggio e non essere in mezzo al corridoio. Dobbiamo indossare i guanti quando lavoriamo sotto cappa, non mettete i guanti sistematicamente entrando all'interno del laboratorio, è inutile. Invece è utile metterle quando è opportuno, anche chi non sta lavorando sotto cappa è inutile che stia lì a sudare con i guanti. Portatevi il camice, anche lì cerchiamo di comunque lavorare nel modo corretto, visto i tempi e comunque in generale non sprechiamo materiale, questo direi deve essere la parola d'ordine che ci accompagna. Bisogna eliminare le pipette comunque in modo ordinato e dentro i cestini che sono previsti, la carta a parte, i guanti a parte, semplicemente perché da un lato può essere la raccolta differenziata che è giusto fare, dall'altro le pipette, se sono messe a casaccio all'interno di pattumiera, quando le signore delle pulizie prendono i sacchi, hanno le pipette che vanno fuori e possono anche farsi male alle gambe, perciò è anche giusto rispettare il loro lavoro e dunque se le mettiamo in modo ordinato, dopo chiudiamo i sacchi avendo tutte le pipette messe verticalmente e su quello si riesce anche a collaborare con loro. Non buttiamo i contenitori senza averli svuotati, perciò se vanno eliminati i contenitori che siano piastre, provette, quello che è, bisogna svuotarli prima di buttarli all'interno appunto delle pattumiere fatte per questo. Bisogna organizzarsi sotto cappa in modo tale anche lì di non cominciare a dire adesso faccio quello, metto la tripsina e poi dopo comincerò a chiedermi cosa devo fare dopo o in quale provetta dovrò trasferire. Perciò dovete, ed è per quello che ci dovete pensare prima e dovete sapere prima cosa dovete fare, perché se no uno rimane lì a metà e non sa più da che parte si deve girare. L'identificazione delle piastre, perché vuol dire che abbiamo un incubatore piuttosto pienotto, soprattutto quando avremo messo inizialmente tutte le piastre per le curve di crescita, ed è dunque importante che le piastre siano tutte identificate in modo da essere riconducibili a ciascun gruppo. E anche quando si apre l'incubatore e si va a cercare le proprie piastre dietro a quelle degli altri, anche lì bisogna stare attenti da non portare a una contaminazione delle piastre dei colleghi. Questo significa che ciascun gruppo dovrà trovarsi una sigla con direi tre lettere o tre cifre, quello che volete, ma in modo tale che ovviamente sulla piastra di colture non si scrive un romanzo, ma si deve essere una cosa che sia facilmente identificabile. Nel caso specifico sarebbe superfluo scrivere la linea cellulare perché usate tutte la stessa, però per avvicinarci alla realtà dove molto probabilmente facendo colture uno si trova a usare lo stesso incubatore con altri compagni che usano un'altra linea cellulare, o voi stessi potete essere portati ad usare più di una linea cellulare in contemporanea, perciò va riportato comunque il nome della linea cellulare, la data nella quale avete messo le cellule in colture dentro alla piastra, e se l'avete, io personalmente consiglio che se avete fatto tre piastre, comunque scrivete 1, 2, 3. Perciò hanno in comune la linea cellulare, magari il numero di cellule o le avete trattate nello stesso modo, però conviene differenziare, perché vediamo dopo cosa serve anche. Oltre al fatto che soprattutto quando si fa l'allestimento delle piastre per la curva di crescita, è anche importante non ci sia una deriva, cioè se devo preparare 12 o 15 piastre devono avere lo stesso numero di cellule ciascuna, cioè quello è proprio la condizione di base per avere un esperimento che abbia senso. Se non sono state distribuite, lì è la cosa dove dovete fare più attenzione in assoluto, perché da questa accuratezza con la quale sono messe le cellule all'interno di queste numerose piastre iniziali, questo condiziona tutto quello che fate dopo. Okay? Se non siete stati accurati nella distribuzione iniziale, potete passare tutto il vostro tempo a contarle in modo accuratissimo, a stare lì a spaccare la cellula a metà per essere sicuri di avere il numero giusto, 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 però avete un numero molto giusto su una cosa di partenza che era sbagliata. no? Dovete avere questa sensibilità, cioè qual è il momento in cui l'accuratezza deve essere massima, qual è dopo quello che mi permette di avvicinarmi di più al risultato giusto o al risultato che devo, che sto misurando. Forse è più efficace anche misurare o riprendere due aliquote e misurare due volte, piuttosto che passare tutto il pomeriggio a riprendere tutta la conta per essere sicure se è 62 piuttosto che 63. Ok? Perciò dovete mettere appunto la sigla del gruppo, il nome della linea cellulare, la data e l'altra indicazione è di scrivere sul bordo seguendo il contorno e non una cosa che è tutto in mezzo, perché se no quando andate sotto il microscopio a vedere le vostre cellule, se avete tutto il pennarello che è lì in mezzo al coperchio, ovviamente vi dà fastidio. In microbiologia dove si scrive? Sulle piastre, sulle petri, sul fondo, sul bordo? Di solito, ai miei tempi, sul fondo. O può essere sul bordo, ma comunque sulla parte di sotto. Non sul bordo del coperchio di sopra. Esatto, perciò può essere... O perché le girate e scrivete sul fondo, anche perché di solito sono incubate rovesciate. E dunque, incubandole rovesciate, avere sul lato, sul bordo, sul fondo è la cosa migliore. Anche perché a questo punto uno, se ha tolto i coperchi, sa sempre qual è la piastra che sta utilizzando. Però questo va benissimo perché... si preparano le piastre con l'aga prima e poi al momento dell'esperimento uno si prende le piastre e scrive con cosa ha inseminato queste piastre con i batteri. Con le cellule non si può fare. Perché? Perché in realtà voi potete, mentre la piastra è vuota, girare e scrivere. Però una volta che avete messo il mezzo, le cellule e le cose, cioè o passate la vostra vita così, che non è molto comodo e rischiate di rovesciare tutto, oppure non funziona. Perciò noi scriviamo sul coperchio di sopra, in modo tale che dall'incubatore o quando le ho vicino al microscopio le cose, riesco a sapere cos'è, anche perché in questi casi io ho sempre il coperchio sopra, fuori della cappa non tolgo mai. Detto quello, sotto cappa tolgo il coperchio. Perciò quando io ho tolto il coperchio, non ho più nessun collegamento, diciamo, non è più scritto niente. Perciò bisogna anche avere accuratezza su quello. Ripeto, un'unica linea cellulare, delle cose, nel vostro caso non dovrebbe avere conseguenze, però bisogna ragionare comunque con quello che è nella realtà. Non mettete nell'incubatore delle piastre che sono bagnate esternamente. Se per qualunque motivo, perché quando avete trasferito una goccia, ad esempio, di mezzo di coltura è caduta sul fondo sulla superficie della cappa di coltura e avete posato lì la vostra piastra, la piastra è bagnata. Se voi mettete questo a 37, ovviamente è una fonte di contaminazione dell'incubatore stesso. L'incubatore è trattato con materiale per evitare che ci sia la crescita di muffe e altri microorganismi del tutto indesiderato all'interno di un laboratorio, un incubatore di colture cellulare. Però non bisogna nemmeno provocarlo più di tanto. E dunque, oppure perché uno all'inizio prende queste piastre un po' così e comincia a avere delle cose che vanno fuori. Non rimettetele all'interno dell'incubatore, perché francamente questo è anche un danno a lunga scadenza. Quando cominciano a essere contaminati in incubatore è veramente un disastro. Facciamo subito il salto, perciò abbiamo detto la gestione, anche l'eliminazione del materiale, l'identificazione di quello che fate, Stessa cosa avremo, vi daremo, vi dicevo, dei Falcon con il mezzo di coltura, piuttosto che il PVS, piuttosto che la tripsina. Mettete subito la vostra sigla sopra, perché sono quelle che usate voi. Okay? Perciò all'interno del frigorifero troveremo queste diverse provette, ciascuno usa il suo materiale. Perché è impensabile avere una cosa comune per tutti, sempre per i problemi di contaminazione, che altrimenti uno contamina e sono tutti con le piastre che contengono dopo batteri o muffe. A lavoro terminato, differenziamo l'ultimo gruppo rispetto a quelli che sono in mezzo, quelli che aprono il laboratorio, se non è già stato fatto da noi, bisogna avere alcune cose, tipo accendere il bagnomaria in modo tale che vada in temperatura, bisogna pulire sotto cappa passando un po' d'alcol, quando si è l'ultimo gruppo bisogna stare attento appunto che tutte le cose siano spente e che i pipettatori siano messi in carica, perché questo è un altro problema: se i pipettatori non sono messi in carica, uno arriva la volta dopo e si trova il tutto scarico, magari non è lui ma è qualche compagno, e quello è molto spiacevole. Okay? Se vi succede un problema, tanto oltre a me, però forse non sarò quella più presente avendo altri anche tipo di impegni, c'è in realtà qualcuno che è nella stanza che è lì in fondo, che si chiama Federica, forse ti puoi alzare, che Federica ha appena finito il dottorato e vi seguirà all'interno del laboratorio, coordinerà anche lavoro con alcuni studenti part time, perciò ci saranno anche studenti del magistrale che saranno per permettere di avere questa apertura un po' più full time del laboratorio. E poi oltre a noi c'è anche Tiziana Merlo, che è tecnico di laboratorio presso il nostro gruppo, perciò tra queste diverse persone dovremo cavarcela. Okay? Se avete un problema, state attenti, la cosa più noiosa in assoluto è se mandate del mezzo di coltura dentro al pipettatore, perché questo bisogna cambiare i filtri, li abbiamo ordinati ma non sono ancora arrivati, perciò dipende. E state attenti a questa cosa, soprattutto con le pipette che hanno un volume piccolo, perché ovviamente la sezione, essendo molto stretta, appena voi aspirate è molto più rapido. Se con una pipetta da 5 ml uno schiaccia e questo qua si alza tutto il tempo di fermarlo. E per quello che diciamo anche, usate piuttosto le pipette da 2 ml all'inizio piuttosto che quelle da 1, anche se dovete prendere 1 ml è sufficientemente preciso per evitare, perché a questo punto vi aspettate di fermarvi a metà pipetta, okay? Mentre se prendete quella da 1 ml vi aspettate di fermarvi nell'ultimo, e se non avete ancora molto destrezza è più facilmente il mezzo va nel cotone, va ancora bene, ma quando supera il cotone e va dentro il filtro, dopo il pipettatore proprio non funziona. Dovrete anche avere una documentazione delle cellule appena le avete ricevute, abbastanza rapidamente si fa una fotografia in modo tale da vedere anche quando passa il tempo di averne diverse, di capire se sono tutte uguali, se perdete o se ci sono situazioni di sofferenza, se quello cambia qualcosa all'interno della morfologia di queste cellule. Potete documentare quando si mette la tripsina che effetto ha. Potete anche immaginare di non documentare subito, di dedicare noi gli altri giorni, cioè il martedì e il giovedì, l'idea di comunque poter, poi ce lo dite, darvi disponibilità a venire in laboratorio. perché questo permette anche, se un gruppo non ha potuto, c'è stato, se un gruppo deve tornare perché preferisce avere più tempo sull'osservazione, piuttosto che su prendere l'immagine, allunghiamo un po' il tempo, ok? E dunque a fine giornata spegnere la cappa, mettere in carica il pipettatore, spegnere le pompe, spegnere il bagnomaria, stare attenti che i microscopi siano spenti e mettete più o meno anche lì in ordine, in salvo, il laboratorio e prima di chiudere le cappe ripassate l'alcol. Okay. Questo per quanto riguarda, diciamo, le informazioni generali. Documentare, io su quello insisto molto, e secondo me è una cosa sulla quale spesso non se ne parla mai, mentre io ritengo sia una cosa molto importante. E con il digitale, secondo me, questo è anche un rischio molto grosso di perdere la documentazione più in generale. Perché da un lato è molto semplice, molto facile, uno mette, dopo un po' uno non sa più, o l'ha perso, l'ha cancellato, è molto più labile, no? Paradossalmente, come materiale rispetto alle cose che sono, come si faceva una volta, se la pellicola fotografica dovevi sviluppare, dovetti fare, però c'era più attenzione, mentre la facilità oggi fa sì che dopo un po' uno non sa più niente o addirittura ha perso. Allora, per spezzare questo aspetto e per discutere la differenza che c'è tra il protocollo generico che noi vediamo, la fase intermedia che deve diventare quello che voi vi scrivete su qualunque dei vostri quaderni e che di dire io dovrò fare questo e mentre lo scrivo in realtà me lo scrivo nella testa fondamentalmente perché serve a questo e poi il quaderno di laboratorio e il quaderno di laboratorio è quello che deve essere strettamente quello che voi fate in laboratorio, perciò potreste aver pensato, aver previsto una cosa che per qualche motivo non si realizza, perciò nel quaderno ci deve essere quello che avviene veramente, o se c'è stato un errore, o se ad esempio avete contato le cellule, e questo voi avete scritto nella vostra previsione che avrete contato, però non sapete ancora come sono i dati. I dati vanno riportati, i dati grezzi vanno riportati nel quaderno di laboratorio. Negli Stati Uniti, ma io avevo anche un modello di un'università francese, ci sono anche dei modelli di quaderno di laboratorio. E quando ho visto che diversi di voi vanno a fare dei stage, se andate a lavorare in laboratori che devono funzionare secondo le norme di qualità, GLP, GMP che siano, vedrete che questo aspetto della documentazione è una cosa che occupa molto tempo ed è molto stringente, cioè molto forte. In ambito accademico, strettamente di ricerca, lo è per certi versi di meno a torto. Ad esempio, tutto quello che viene pubblicato in ambito dunque strettamente di ricerca, ci deve sempre essere la possibilità di tornare sui dati grezzi, di dimostrarli. Ci sono stati dei casi in cui è stata messa in evidenza, ad esempio, dei risultati falsi o delle cose che non corrispondevano a verità. Ci sono proprio delle ispezioni che chiedono di vedere tutti i quaderni di laboratorio e dunque deve essere assolutamente tutto registrato. Perciò direi è una cattiva abitudine dell'ambito accademico di a volte sottovalutare o non dare sufficiente importanza proprio a questa cosa di documentazione. Non dico dappertutto, ci sono molti laboratori dove si mette l'accento su questo, però secondo me dovete anche un'occasione questo per farne un patrimonio ancora prima di arrivare in un laboratorio, di essere già attrezzati su questo tipo di sensibilità. Per questo abbiamo cercato di fare una specie di quaderno interno nostro, ma anche per differenziare proprio questa cosa di il personale, okay, che è una vostra preparazione, di quello che è ufficialmente il quaderno di laboratorio. Perciò avremo per ciascun gruppo, noi vi diamo il quaderno di laboratorio, e che riporta in una prima pagina quella che sarà la vostra programmazione delle attività didattiche, in modo tale anche per altri, per noi, di avere anche lo specchietto di quello che ci aspettiamo. Potete anche farlo, diciamo, a matita per avere, se casomai c'è un certo aggiornamento, però, anche se i quaderni di laboratorio non dovrebbero mai essere a matita, però almeno sui primi giorni. Poi alla fine dovremmo avere tutto in regola, però dovete anche avere, imparare. E poi dentro dovrete avere una prima parte che sarà l'indice, riferito poi dopo all'interno ci sono sempre, noi l'abbiamo fatto semplicemente come un modello, non abbiamo voluto mettervi già una cosa preformata su tutto quello che dovete scrivere, abbiamo preferito lasciare un format ancora abbastanza come dire, che si presta a qualunque tipo di esperimento. Il concetto che mettiamo già è che le pagine sono numerate, c'è sempre riferita la data, che poi se uno continua può rimettere la data, però se uno deve sfogliare è anche più facile. Il fatto che sia numerato è perché ci deve essere l'indice con quelli che saranno i diversi esperimenti, non è che l'indice deve riprendere cosa c'è su ciascuna pagina, perché quello non sarebbe lo scopo, ma di suddividere poi il quaderno tra le diverse attività, perciò la parte che sarà mantenimento della linea cellulare, la parte che sarà dedicata alla curva di crescita, la parte che sarà sulle colorazioni. Okay? Ad esempio quella che riguarda la curva di crescita avrà un numero di fogli di pagine maggiore, dove lunedì vi guidiamo su questo, però in modo tale da dire su questa parte avrò tutte le conte dopo, perciò posso immaginare di dedicare uno spazio maggiore, dove il mantenimento della linea cellulare tutto sommato sarà un protocollo più ripetitivo, dove prenderò nota che in effetti l'ho portata avanti, do un riferimento, ma non avrò tanti dati grezzi da dover dare. Dove metto congelamento e scongelamento, li metto assieme in modo tale da sapere quante cellule ho congelato, quanto e quando le ho scongelate e quanti giorni dopo le ho contate per fare la prova di vitalità. Rendo l'idea. Perciò non è strettamente in ordine cronologico, ma è suddiviso comunque per tipologia di esperimento che viene fatto. Perciò richiede una, in questa attività vi richiede una progettazione di quello che dovrete fare. Tutto va riportato, perciò se qualcosa non ha funzionato, se qualcosa, cioè va messo. Non è un romanzo, ok? Perciò non è una cosa che io mi trovo dopo tutta questa cosa qua. Non è un romanzo che mi dice come apro la pipetta, come metto le cose in sterilità. Questo lo diamo per scontato. Quello che mettete sono le informazioni utili per sapere in quanto avete risospeso le vostre cellule, quale conto avete ottenuto, da lì quale concentrazione cellulare voi ne avete ridotto. Da lì quale diluizione fatte, quante piastre avete fatto, come le avete indicate, numerate. Quando poi riprendete successivamente, io mi aspetto di trovare la data e ho contato le piastre che sono 1, 2, 3, oppure 13, 14 e 15. E dunque io posso capire quanto ne avete fatte, quando è che ciascun gruppo è stato contato. Se per caso avete contato in un giorno, invece di pensare volevate contare o dovevate contare quello che sarebbe 4, 5, 6 e può succedere l'errore, perciò invece della piastra 6 vi siete portati sotto K quella 9 e l'avete contata. Non è drammatico, erano tutte nelle stesse condizioni, le stavate portate, il fatto che sia uno piuttosto che l'altro va benissimo. Uno però lo specifica e dice sono state contate queste tre piastre che hanno il numero giusto, perciò voi avete programmato una cosa e quelli sono i vostri appunti, su il quaderno riportate quello che avete fatto davvero, d'accordo? Il quaderno è quello che rimane in laboratorio, ve lo potete portare sul laboratorio biochimico per aggiornare, per vedere, per fare una conta, per fare una cosa, quello rientro in quello che io chiamo il laboratorio, non lo portate a casa, non c'è una brutta e una bella. Ci sono dei punti che permettono anche relativamente, rapidamente a qualcuno di capire cosa sta succedendo, ok? Cioè, ripeto, non è una cosa che è filosofica, sono dei punti che qualcuno che sa di cosa stiamo parlando di colture cellulare riesce a rintracciare cosa è successo. Sono gli appunti che sono molto importanti se due sono venuti a fare e uno viene a verificare il giorno dopo, o se non sono esattamente gli stessi, è quello che è il vostro filo conduttore, ok? Si può anche mettere quando è terminato qualche appunto su quello che dovrà essere fatto la volta successiva, non, d'accordo? È una cosa che è personale vostra, non è che deve essere uguale assolutamente per tutti, ma deve avere questa caratteristica di avere tutti i dati grezzi più i calcoli che fate e di avere come altra caratteristica che chiunque ha accesso riesce a leggere. Perciò l'idea che uno mi dice ma io l'ho scritto così, non si capisce niente della calligrafia, non si capisce niente di come è stato messo, non esiste, perché in qualunque laboratorio il nostro lavoro non è mai un lavoro solitario, ok? È un lavoro che si inserisce con altre persone, e il fatto che magari voi se avete lavorato mesi per un esperimento vi succede una cosa che qualcuno deve subentrare al posto vostro per proseguire e non mettere a rischio, deve poterlo fare. Chiunque deve controllare quello che avete fatto deve poterlo fare. In fondo, lì abbiamo esagerato, però c'è addirittura quello che in effetti in GLP funziona così, però il responsabile del laboratorio, o a questo punto chiunque di noi vi accompagna in questa cosa, lo firma, d'accordo? E nessuna pagina va sostituita. Se ci sono problemi perché avete tarato male, non avete messo abbastanza pagine, arriviamo che non c'è più, invece di cominciare a mettere tutto microscopico perché vi rimane solo tre righe, riaggiungiamo un pezzo, d'accordo? Bisogna anche essere concreti nella vita, però è una cosa che in questo punto uno li mette bis, tris, certe, rimette le firme, ma lo documenta e l'ha reinserito nell'insieme, ok? Anche per quello che vi dicevo, quando preparate N piastre, vi conviene comunque rimettere un numero a ciascuna, perché poi è comodo nel quaderno dire che è la piastra del numero tot, e allora sappiamo che è quella. Su questo poi metterete a questo punto su ciascun gruppo di nuovo la vostra sigla e i tre nomi, in modo tale che sappiamo a chi appartiene questo quaderno di laboratorio. Il protocollo generico è il PDF di questo file che vi dicevo, che racconta e vi dà diverse indicazioni. Adesso magari facciamo un intervallo prima di entrare in merito a quelle che sono comunque le specificità di ciascun incontro, E poi terminiamo con quello che ci aspettiamo, come concludiamo questa parte. Io ho portato tre fogli che sono tre pagine. Allora, ho riportato su queste due qua quelle che in seguito a quello che avete inserito su Moodle sono le giustificazioni che sono legate all'attività stagistica, alcune cose sulle quali sono autocertificazione vostre, perciò. Però noi, io le prendo come buona perché questo è il principio di un'autocertificazione. E ho aggiunto quelle che avevano indicato comunque la preferenza per marzo, perché se no, però i conti mancava qualcuno, perciò sono andata poi su la preferenza per marzo e ho preso quelle che avevano risposto più rapidamente e sono andata fino a un certo punto in cui dovevo, sono già 36, perciò 36 è già una cosa gigantesca da gestire. Sono 4 turni di 3 gruppi per volta. Il che significa che se uno ha 2 ore sono già 8 ore di laboratorio che devono essere aperti, cioè non è così semplice, ok? Perciò non si può andare oltre, questo è già veramente il limite estremo che possiamo avere. Se da questo, proposta iniziale solo per dire partiamo da qualcosa, perciò io prendo per questo, però se gruppi che volevano lavorare assieme sono stati separati, se alcune persone dicevano ma e voi volete fare alcuni cambiamenti, io non ho nessun problema particolare, ok? Il tutto tra l'altro per marzo si scioglie riempiendo questo foglio, perché questo foglio sono 12 gruppi, ok? Nel quale devono esserci 3 nomi, perché sono tutti quelli che devono essere a marzo, ok? E dovete organizzarvi a questo punto per avere delle triplette. Mi viene voglia di buttare il foglio in mezzo come si fa con il pallone e la partita che inizia, però confido nella vostra. Tanto quelli che avevano scritto e giustificato. Allora, un'altra attenzione, spero di averli messi bene tutti, sì. Io non so come siete messi lunedì, quale altro tipo di impegno avete. Il mercoledì già abbiamo lezione assieme, che ci ruba già un po' di tempo. Allora, almeno per lunedì, io li ho suddivisi come 9-11, 11-13, 13-15, 15-17, perché non avevo altro tipo. E sulla prima volta, nel buio, io ho messo 2 ore. 2 ore abbondante, ok? Se siete in zona, ha finito un turno, voi dovete e entrate in anticipo, per noi non ci sono problemi. Ma dobbiamo avere almeno un quadro di riferimento di partenza, ok? Perciò 3 nomi in ciascuna casella e vedete che a secondo di dove siete questo vi dà l'orario. Però per un prezzo relativamente basso posso dare il foglio a qualcuno. Io ho messo tutti quelli che non si erano iscritti, li ho messo di default ad aprile. Appunto, l'ho interpretato così.
Possiamo vedere questi.
Aprile. Se volete lo proietto.
Thank you. della cattiveria.